Guarda, la libreria di Beatrice è ancora aperta.
Andiamo a sentire cosa ci consiglia.
Il segnalibro. Consigli settimanali di lettura.
Bentornati, buon lunedì, nuova puntata del segnalibro, anche se fuori piove noi non ci demoralizziamo, andiamo avanti. Oggi parliamo di tre bellissimi libri, due anteprime e come sempre il mio libro sul comodino, che potrete commentare anche voi e se l'avete letto dire la vostra, se vi interessano le anteprime chiedere anche qualche delucidazione in merito più di quello che già vi racconterò io oggi, e lo potete fare tramite i nostri contatti. Il sito è sempre www.fuoriaulanetwork.net. C'è anche una mail che è fuoriaula.radio@ateneo.univr.it. C'è la pagina Facebook dove basta semplicemente che cerchiate Fuori Aula Network e capitiamo fuori noi. C'è il profilo Twitter se siete più pratici con i 160 caratteri di un tweet, e novità di questa stagione c'è anche il numero WhatsApp dove potete anche inviarci un messaggino sia vocale che scritto. Il numero da memorizzare è 327 3555 792. Ricordatevi magari di iniziare scrivendo con per il segnalibro, al segnalibro, così capiamo che state parlando con noi, perché altrimenti basta magari un po' di ritardo rispetto alla puntata e non sappiamo più a chi stavate dicendo qualcosa, quindi almeno così mettiamo un po' di ordine tra tutti i messaggi che arrivano. Direi di cominciare, sentiamo cosa c'è di nuovo in libreria in questi giorni.
Ma il libro di cui ci parlavi è già uscito?
Sì, lo sto mettendo in vetrina proprio adesso. Esce domani, anzi no, esce proprio oggi il 27, sì, perdo un po' i pezzi. No, scherzavo, esce il 30 aprile, ho fatto un po' di casino. Esce il 30 aprile per Guanda, rifaccio, Una spola di filo blu di Ann Tyler. È un romanzo su una storia di famiglia, un bellissimo ritratto di questa famiglia un po' particolare, con un sacco di personaggi. Ci sono madre, padre, non mi ricordo se sono tre o quattro addirittura i figli, tutti ben sapientemente mescolati, ed è un ritratto di famiglia molto molto attento alle leggere sfumature caratteriali di ognuno. L'autrice Ann Tyler è un'autrice ormai insomma già scafata, ha scritto circa una ventina di romanzi. Io ammetto non la conoscevo, però quando ho visto la sinossi mi ha un po' incuriosita, sono andata a informarmi e ho scoperto appunto che non è mica la prima arrivata. Premio Pulitzer dell'89 con Lezioni di respiro, poi ha vinto un sacco di altri premi con altri libri, e poi ho letto questa. Orbi l'ha definita la mia scrittrice preferita, cioè è anche la mia, allora automaticamente per osmosi questa cosa succede sempre. Quello che piace a Orbi piace anche a me. Nick Orbi sto parlando, ma ve l'avevo probabilmente già svelato questo mio amore per lo scrittore e giornalista inglese. Tornando a Ann Tyler, il libro Una spola di filo blu, che dicevo appunto esce questa settimana, e ad alcuni è stato detto che potrebbe essere il suo ultimo romanzo. Lei appunto non è più giovanissima e potrebbe essere l'ultimo capolavoro che ci lascia in eredità. Mai dire mai, secondo me non sarà assolutamente l'ultimo. Dicevo, parla di questa famiglia, e una famiglia che si crede diciamo perfetta perché vive bene in serenità, in armonia. In realtà dietro tutte le famiglie si nasconde comunque qualcosa, qualche risentimento, qualche invidia, qualche segreto, qualche verità tenuta nascosta, e di conseguenza anche qui la capacità dell'autrice è quella di andare a sondare le singole personalità per individuare quelli che sono questi elementi un po' disturbatori, e lo fa davvero benissimo, da brava scrittrice appunto qual è, riconosciuta a livello internazionale. È stata definita una scrittrice unica, capace di trasformare l'ordinario in straordinario, con la capacità di entrare nella psicologia umana e rappresentarla in tutte le sue mille sfaccettature, quindi in tutti i suoi tratti più sofisticati. Mi sono sentita di consigliarvelo oggi perché secondo me merita, però non solo Una spola di filo blu, io andrei a rileggermeli tutti, perché poi andando appunto a studiarla e ripescarla secondo me sono uno più bello dell'altro, quindi partiamo da questi, noi facciamo il contrario, andiamo indietro e andiamo a ritroso su tutti gli altri, che ne dite? La canzone che ho scelto da lanciarvi dopo questo libro parla sempre di famiglia ed è Family Business e loro sono i The Fugees.
Il segnalibro. Consigli settimanali di lettura.
Secondo libro, passiamo direttamente dalla narrativa a niente proprio di meno che un libro di ricette. Lo so, ne avevo parlato anche la settimana scorsa, era sempre un libro di cucina, anche se un po' autobiografico, ed era quello di Stefano Callegaro, vincitore di Masterchef. Questa volta, anzi era due settimane fa, il tempo passa. Questa volta invece l'autore è Davide Oldani, chef premiato, pluristellato, addirittura è stato il conduttore per una, due, forse anche più edizioni, forse ne hanno fatte solo due, di The Chef, il talent culinario che è andato in onda sulla 5, non so se l'avete seguito. E il libro che presenta questa settimana, edito da Feltrinelli, è Pop Food, ed è proprio la sua idea di cucina pop. Secondo me Eleonora e Veronica, le nostre due amiche di Scambio Punti di Cucina, potrebbero essere interessate a questo libro e trovare qualche ricettina da presentarvi. Perché? Perché i due punti fermi della cucina di Davide Oldani sono prodotti stagionali, quindi il top, e di alta qualità, quindi prodotti buoni. Però questo non deve essere preso come sinonimo di oddio, allora saranno sicuramente prodotti carissimi o saranno ricette complicatissime da realizzare. No, assolutamente no, perché quello che vuole trasmetterci con questa idea di cucina, che lui ha proprio definito pop, è il desiderio, lui dice, di amalgamare i contrasti, quindi l'essenziale con il ben fatto, il buono con l'accessibile a tutti, l'innovazione e la tradizione, quindi creare questo mix che però mantenga al suo interno un equilibrio di questi contrasti e creare piatti che siano allo stesso tempo morbidi e croccanti, da gustare caldi o freddi, dolci e amari, quindi una cosa molto molto originale, ma secondo me davvero semplice da realizzare. La cucina italiana non è... non deve essere visto come qualcosa di elitario, tutti siamo o possiamo diventare dei grandi chef, possiamo partire ovviamente dalle cose più semplici, più piccole, quindi da una cucina che sia facile, accessibile appunto a tutti, ma allo stesso tempo che non dimentichi di essere gustosa e sana. Quindi un libro davvero da tenere, anche questo come quello di Stefano Callegaro, più che sul comodino, sulla mensola della cucina, sopra i fornelli o vicino, non troppo, sennò si brucia. Ecco, mi piaceva presentarvi questa cosa, proprio per anche questo concetto nuovo di cucina pop. Davide Oldani è anche un designer, ha ideato proprio delle strutture, dei mobili, delle tavole, sedie o delle posaterie originali da abbinare ai suoi piatti, quindi non è solamente un cuoco, ma è anche qualcosa di più creativo. Creatività che poi ha portato in giro per il mondo, perché ha tenuto anche conferenze ad Harvard e in altre università europee, non solo, quindi c'è solo che da imparare. E ora ci ascoltiamo Pop Porno di Il Genio.
Volevo regalare un libro. Tu che ne leggi tanti, cosa mi consigli?
Guarda, io in questi giorni sul comodino ho Le luci nelle case degli altri di Chiara Gamberale. Chiara Gamberale probabilmente ve l'avrò nominata parecchie volte in questa serie di puntate del segnalibro, perché è davvero una delle mie autrici preferite. Ha uno stile di scrittura molto fluido, molto diretto, sembra quasi di chiacchierare proprio con un'amica più che di leggere un libro, e questa è una cosa davvero da apprezzare nei libri. Secondo me è quel collante che ci tiene attaccati alle pagine e che ci fa apprezzare la lettura. Le luci nelle case degli altri in realtà non è un romanzo recente, è del 2010 mi pare, quindi ha già qualche anno. L'ho riscoperto proprio quando sono andata a tuffarmi proprio nella sua bibliografia per conoscere tutto quello che aveva scritto, e mi ha ispirato subito dalla trama. Siamo in un condominio di Roma che in realtà è situato proprio nella stessa via in cui abitava Chiara da giovane. Ci sono moltissimi tratti autobiografici nei suoi romanzi e questo non è da meno. Un condominio con sei famiglie, sei inquilini, gestito da una giovane amministratrice di nome Maria, che però di punto in bianco poverina, in pace l'anima sua, muore improvvisamente. Maria non era sola perché in realtà aveva una figlia, una bambina di nome Mandorla, che a parte la mamma non ha nessuno, quindi è rimasta orfana. Si decide quindi di convocare una riunione straordinaria per capire come gestire la cosa, oltre che per organizzare ovviamente i funerali di Maria, che non aveva nessuno a parte la figlia, anche per capire chi dovrà prendersi in carico la bambina, o comunque cosa possono fare loro, che ormai sono quasi di famiglia, per poterla aiutare. Durante i funerali la bambina consegna a una delle condomini, una signora un po' anziana che vive sola in questo condominio, una lettera che la madre le ha lasciato prima di morire, dove le svela, diciamo, senza però entrare nei dettagli, che suo padre è uno degli abitanti, uno degli inquilini del palazzo. Ovviamente non le dice chi, e a parte la signora in questione, che abita sola perché non è sposata, oppure è vedova, non mi ricordo, comunque non ha famiglia, nelle altre abitano uno o più uomini. Partendo dal piano terra, dal primo piano forse, abbiamo via via un crescendo di abitanti e di personalità diverse, che possiamo anche identificare in realtà con delle situazioni, delle condizioni. Si parte dalla solitudine per arrivare poi alla famiglia post-patriarcale del secondo piano, alla coppia di omosessuali al terzo, a una coppia di egocentrici che se la litigano giorno e notte al piano successivo, per arrivare all'ultimo piano con la famiglia Barilla, scusate, che è, diciamo, già dal nome si poteva intuire, la personificazione dell'amore, la famiglia possiamo dire perfetta. Il proseguo della vita della piccola Mandorla sarà proprio quella, decisione presa di comune accordo proprio da tutti gli inquilini, di ospitare 2 anni ciascuno la bambina in casa propria. Quindi lei crescerà via via con tutte queste diverse realtà e in questo modo riuscirà a, come possiamo dire, conoscere a 360 gradi la realtà e il mondo, proprio perché vive esperienze completamente diverse e è a contatto con persone appunto dalle caratteristiche molto molto varie, molto molto variegate. È un libro sulla vita, sull'uomo, sui problemi che ogni persona si trova ad affrontare, sulla condizione familiare e su quelle che sono le realtà più caratteristiche del nostro mondo. È un libro molto attuale, come vi dicevo, a tratti è anche biografico, autobiografico, e ci presenta un po' il lato oscuro che tutti noi viviamo o sperimentiamo prima o poi, ed è quindi anche un libro molto profondo, come tutti i libri della Gamberale. Io finora li ho trovati tutti molto, con un messaggio molto forte. Con questo consiglio di lettura, perché io lo sto leggendo, ma mi farebbe piacere che lo leggeste anche voi, poi magari ne possiamo discutere qui al Segnalibro o sul mio blog www.langolodeilibri.it. Io chiudo la puntata, vi lascio con una bella canzone di Francesco De Gregori, che è La casa di Hilde, e vi do appuntamento lunedì prossimo, sempre alle 17, sempre su Fuori Aula Network. Ciao.
L'ombra di mio padre, 2 volte la mia, lui camminava ed io correvo sopra il sentiero di aghi di pino. La montagna era verde, oltre quel monte il confine, oltre il confine chissà, oltre quel monte la casa di Hilde. Io mi ricordo che avevo paura quando bussammo alla porta, ma lei sorrise e ci disse di entrare. Era vestita di chiaro e ci mettemmo seduti ad ascoltare il tramonto. Hilde nel buio suonava la cetra, ma io guardavo la luna. Dalla finestra potevo toccarla, non era più alta di me, e il cielo sembrava più grande, ed io mi sentivo già uomo. Quando la neve scese a coprire la casa di Ed. Il doganiere aveva un fucile, quando ci venne a svegliare disse a mio padre di alzare le mani e gli frugò nelle tasche, ma non trovò proprio niente, solo una foto ricordo, il de nel buio suonava la cetra. Doganiere ci strinse la mano e se ne andò desolato, e allora Ilde aprì la sua cetra e tirò fuori i diamanti, e insieme bevemmo del vino, ma io solo mezzo bicchiere. Quando fu l'alba lasciammo la casa di Ild. Oltre il confine, con molto dolore, non trovai fiori diversi, ma sulla strada incontrammo una capra che era curiosa di noi. Mio padre le andò più vicino e lei si lasciò catturare. Così la legammo a una corda e venne con noi.